Davide Giacalone, ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati.
Allora Davide, non possiamo non partire dalle parole del Premier in conferenza stampa. Ieri è successa una cosa, non so, ci direi tu se davvero ha dell'eccezionale. Secondo me sì, perché è arrivata una domanda che è stata fatta spesso negli ultimi mesi in diverse conferenze stampa, non è mai arrivata una risposta come quella di ieri. La domanda in questione è la seguente: Presidente, lei è favorevole o eventualmente favorevole all'obbligo vaccinale? Ecco, forse per la prima volta ieri è arrivato un sì. Partiamo dalla prima pagina del Corriere, l'affondo di Draghi sui vaccini, questo è il titolo: sì all'obbligo alla terza dose, dai Novax una violenza vigliacca. Davide, a te.
Allora, naturalmente la conferenza stampa ha avuto diversi aspetti ieri, adesso poi ci occuperemo dell'incontro con Macron. Secondo me la cosa più interessante, che cambia di più il futuro detta dal Presidente del Consiglio ieri è praticamente trascurata dai giornali, fatta eccezione, comprensibilmente, del Sole 24 Ore, e cioè ha ripetuto un concetto che qui noi in questi giorni, in questa settimana abbiamo ripetuto molto. Sì, è vero, i dati economici vanno bene. Oh, pensate a un governo normale che ha quei dati economici che vanno di crescita del piano. Come cresciamo? Con noi non si è mai cresciuto, sarebbe... Il Presidente del Consiglio ha detto una cosa diversa, ha detto: attenzione, noi stiamo crescendo molto e bene, e questo è un fatto estremamente positivo, però eravamo anche decresciuti molto. La vera sfida consiste nel crescere in maniera sostenuta anche negli anni a venire, il che comporta una serie di riforme, ieri le ha anche elencate, a cominciare dalla concorrenza, in cui la giustizia civile e penale è già all'attenzione del Parlamento, quindi ci sono i temi che devono ancora essere derivati, come la concorrenza, il mercato del lavoro, gli ammortizzatori sociali. Oh, come se non l'avesse parlato, nel senso che tutto quanto è l'apertura, ma comprensibilmente, sull'obbligo vaccinale. Il titolo più corretto, secondo me, l'altro giorno l'ho indicato come la testata che aveva il titolo più falso e più scorretto, e beh, oggi il titolo più corretto lo trovo sulla Verità, perché più Green Pass per tutti, ma ci sono i test salivari. Cioè, la domanda era fatta dal giornalista che tu hai ricordato, Luigi, era: estenderete il Green Pass? Siete favorevoli all'obbligo vaccinale? La risposta è stata sì, sì. Nel senso, però ha anche aggiunto: come si passerà, con quali settori, con quali tempi, è cosa che dobbiamo ancora decidere e approfondire relativamente al Green Pass. Però certamente andremo all'estensione di quello, e sarà fatto dentro quella che ha chiamato una cabina di regia. Questa è, diciamo, una forma stereotipata della politica, dire, parlare di cabina di regia. Mentre per quel che riguarda l'obbligo dei vaccini, dice: noi dobbiamo aspettare che l'EMA da una parte, cioè l'ente europeo, e l'AIFA da quell'altra, cioè l'autorità italiana, passino quel vaccino da emergenziale hanno, diciamo, ad uso normale. Emergenziale, lo dico per i tanti che hanno le orecchie sensibili, non è sinonimo di sperimentale, perché la sperimentale è già andato. Non c'è nulla di sperimentale in circolazione, questo perché sia chiaro. I vaccini che ne abbiamo fatto, quelli che ho fatto io, che abbiamo fatto in milioni di italiani ed europei, non sono manco per niente sperimentali, sono stati adottati in chiave emergenziale, perché, non so se ve ne siete accorti, ma c'era un'emergenza in corso. Stabilizzando questi si può ragionare di obbligatorietà, tenuto però anche presente che per alcune categorie sono già obbligatori, perché per esempio per i sanitari con norma primaria, cioè con la legge, sono obbligatori, per gli insegnanti è una condizione, hanno fatto ricorso al TAR in tanti, sono stati, dice, puntualmente rimbalzati perché i ricorsi sono infondati. Ricordiamoci per qualche anno quelli che ci avevano da dire: sono tutti incostituzionali, lo si dimostrerà. Ecco, ricordatevi i nomi e i cognomi, perché il prossimo, diciamo, consiglio di diritto o, diciamo, consiglio di giuridico, non chiedete a loro, perché insomma ci avevano a dir poco strabici.
Rimanendo nell'ambito Covid, vaccini, siamo all'interno della stampa, pagina 4, la roadmap per vaccinare tutti, e poi la foto che ritrae il commissario Covid di Palermo, che si aggira tra gli ambulanti e le bancarelle del famosissimo mercato di Ballarò per vaccinare gli ambulanti. Davide.
Allora, quando faccio qualche volta la guida turistica, a Palermo, e i miei guidati li faccio partire da Ballarò, perché non puoi capire Palermo se non parti da Ballarò. Da Ballarò poi puoi andare alla Palermo Araba Normanna, poi spostarti verso Piazza Pugdea, ma puoi puntare sempre a piedi verso la cattedrale, ed è proprio, diciamo, camminando in quei posti che forse puoi capire la città. C'è un bello simpatico pezzo di Felice Cavallaro sul Corriere della Sera che racconta questa giornata di ieri. Perché Palermo è una delle città dove in Sicilia in generale la vaccinazione ha un tasso più basso. È bastato andare lì ed è partito, diciamo, il colore e il cuore, no? Comprese le telefonate bellissime riportate da Cavallaro nel suo pezzo, di quello che chiama la moglie o la fidanzata e dice: se ti arrecampi vaccinano pure a tia, cioè se ti sbrighi a venire qua, stanno vaccinando tutti, vaccini pure te. Della serie, dove le vaccinazioni sono indietro, anziché sbaraccare delle, diciamo, considerazioni socioculturali su quelli che sono contro, ma saranno Novax, perché i Novax sono così, cioè, non è che per caso è il modo di vaccinazione che hai utilizzato che non funziona, perché quelli che lavorano in quei mercati, che, cara Barbara, non sono ambulanti, quelli sono lì da alcuni secoli, diciamo così, quindi
sono stanziali,
sono fermi lì, sono di generazione in generazione, lavorano dalla mattina molto presto fino al pomeriggio, poi dopodiché, diciamo, cioè, vanno anche a riposare. Non è che abbiano tutto questo tempo libero. Dice: vabbè, ma che ci vuole andare a fare la fila? Ci vuole che perdi il fatturato di una giornata. Quindi la cosa è, sono andati lì e hanno fatto un'opera straordinariamente buona, bella e tra l'altro raccontabile come un pezzo di valore.
E che sicuramente racconta anche una parte della campagna vaccinale, che è anche questo.
Certo.
Davide, allora citavi prima l'incontro che c'è stato ieri sera tra il nostro Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica Francese Macron. Il Messaggero riprende l'incontro in prima pagina, di spalla aiuti ai rifugiati e difesa europeo, asse Italia. Francia, Draghi vede Macron, l'Europa faccia di più. Intanto poi Stati Uniti e talebani uniti contro i terroristi dell'ISIS, ne parleremo. Un incontro importante anche quello di ieri, Davide.
Sì, un incontro importante, diciamo, raffigurato in maniera superficiale, come da quasi tutti i giornali, come se fosse, diciamo, il tema i migranti, l'Europa in ritardo, insomma, è molto molto superficiale. Là, ieri era un incontro particolare perché con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, la Francia è il paese che ha le forze armate più imponenti. Intanto per la sua organizzazione e perché ha puntato molto sulle forze armate, e poi perché con la Force de Frappe di De Gaulle è l'unico paese che ha l'arma atomica dentro l'Unione Europea. E dall'altra l'Italia, per una serie di circostanze, certamente la leadership di Mario Draghi, ma anche la presidenza di turno del G20, oggi è il paese che ha la maggiore influenza politica dentro l'Unione Europea, considerato che i tedeschi, che sono un paese di tutto rispetto, fra l'altro la più grande economia, hanno le elezioni questo mese, quindi, diciamo, al momento sono vagamente distratti. L'incontro a questo, e vi ricordo che mentre la Francia ha un rapporto, ha un trattato di rapporto speciale con la Germania, non ce l'ha con l'Italia, perché l'Italia lo rallentò, perché noi gli italiani ogni tanto siamo presi dal rincitrullimento, e all'inizio di questa legislatura dice: volete mica questi francesi che vogliono il rapporto con noi, noi firmiamo la via della seta. Ecco, siamo tornati, diciamo, sul campo della storia e della razionalità, e quello è il significato dell'incontro di ieri. Poi naturalmente quando ci si incontra tra capi di governo e di Stato, perché attenzione, Macron è capo di Stato mentre Draghi è capo del governo, però sono, diciamo così, misure equipollenti in due diversi sistemi costituzionali, il menù, oltre al fatto di essere uno chef famoso, diciamo, è piuttosto nutrito, e sono state prese anche in considerazione anche altri dossier. Ma quella è la questione, e la difesa europea oggi diventa una questione centrale, perché l'Afghanistan ha dimostrato che la NATO per noi è irrinunciabile, ma non possiamo solo dipendere da quella.
Nuovamente sulla stampa, all'interno c'è un'intervista a Giorgia Meloni. Non serve un esercito dell'Unione Europea senza una politica estera comune. Per la leader di Fratelli d'Italia non c'è bisogno di un super Stato, ma di un'Europa che faccia poche cose importanti e le faccia bene. E inevitabilmente si è tornato a parlare di Green Pass. La sua posizione è ragionevole a proposito di Salvini, lo si usi come all'estero, non come qui.
Interessante la riflessione di Giorgia Meloni sulla questione europea, anche se confesso mica l'ho capita, nel senso che l'Europa faccia poche cose specifiche, è inutile avere un esercito europeo senza avere una politica estera comune europea, sì, giusto, sottoscrivo, ma la vogliamo o non la vogliamo? Perché Meloni fa riferimento all'Europa delle patrie, che era diciamo così la teoria di De Gaulle. De Gaulle la elaborò per avere una prevalenza della Francia sugli altri. Ricordavo prima la prevalenza, diciamo, militare, per esempio, della Francia sul continente, laddove l'Italia e la Germania, per ragioni che forse qualcuno ricorderà, sono in una condizione diversa. La comunità europea di difesa, la CED, alla metà degli anni 50, fu prima una iniziativa francese, poi fatta fuori dal Parlamento francese nella convergenza tra i nazionalisti e i comunisti, che non credo siano particolarmente simpatici all'onorevole Meloni. Allora il tema è: ma noi vogliamo o non vogliamo politica estera e difesa comune? L'onorevole Meloni sembra escludere, sembra dire di no. Però poi aggiunge che il ritiro tragico di Biden avrebbe creato problemi, era prevedibile. L'Europa doveva pensarci. Ma per pensarci deve avere una politica estera o un sistema di difesa. Cioè bisogna volerlo. Quindi questa abitudine di criticare l'Europa che non c'è e poi quando bisogna farla dice no, io sono contrario a farla, è singolare sul serio. Quindi sarebbe interessante tornare a domandarla. Ma alla fine la vogliamo o no?
Necessaria una chiarezza di intenti. Intanto cambiamo argomento, Davide, restiamo però sempre sulla stampa. Pagina 14, come detto, parliamo di lavoro. Cresce il divario con i grandi, appunto, d'Europa. Un italiano su tre è finito fuori dal mercato. C'è uno studio di Ambrosetti su dati della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale e anche del nostro istituto di statistica. Lo studio che fa il bilancio dell'effetto pandemia, l'impatto sui giovani, ne abbiamo parlato tanto in questi mesi, è stato sensibilmente più marcato, adesso bisogna sfruttare, a proposito di quello che dicevamo prima, la ripresa.
Sì, ma questo lavoro dello studio Ambrosetti che viene riassunto oggi dalla stampa ha molti aspetti su quali non abbiamo il tempo di soffermarci, ma ce n'è uno che secondo me alla fine finisce con raccontare tutto. Allora, l'Italia ha meno occupati, percentualmente naturalmente sulla popolazione attiva, della Spagna. Quindi gli italiani che lavorano sono meno degli spagnoli che lavorano. L'Italia ha però meno disoccupati della Spagna. Quindi significa che la Spagna riesce ad avere più occupati e più disoccupati. E com'è possibile una cosa di questo tipo? Beh, è possibile perché l'Italia ha il record di quelli che non fanno un accidente. Cioè non sono occupati e neanche cercano il lavoro. Quindi non sono né occupati né disoccupati. Sono da un'altra parte. Ora, questa è la ragione per cui l'Italia è cresciuta meno in tutti questi anni, perché eravamo in pochi a lavorare rispetto naturalmente al tasso di attività di altri paesi europei ricchi e che sperano di diventare più ricchi, e che quello è il problema da cui siamo partiti, l'affermazione di Draghi che noi qui abbiamo ripetuto un miliardo di volte. Se vogliamo crescere in modo sostenuto negli anni prossimi, bisogna mettere le mani sul mercato del lavoro e sulle regole, perché se è più conveniente per certi aspetti non lavorare rispetto a lavorare, è difficile sostenere che poi alla fine riuscirai anche a crescere.
Davide, abbiamo ancora un minutino e mezzo, abbiamo il tempo di andare sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Rifiuti, discariche esaurite in 3 anni, questo l'allarme, economia circolare, almeno 6 termovalorizzatori per recuperare il gap con l'Unione Europea sulla energia degli scarti. Di cosa si tratta?
Si tratta del fatto che in Italia continuiamo a buttare prevalentemente la spazzatura dentro le buche, una roba da trogloditi, altamente inquinante, molto costosa, che ci porta pure delle procedure di infrazione giustamente mosse dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia. Nell'interno delle pagine del Sole 24 Ore trovate una Italia con la cartina dei termovalorizzatori, comunque degli impianti che servono per trarre energia dai rifiuti, ed è sconcertante. Cioè, se voi ci togliete la Lombardia, l'Emilia Romagna, qualche cosa in Toscana, praticamente poi il centro-sud è totalmente sguarnito, non c'è niente. Questa roba, lo aprono le orecchie i presunti ecologisti, l'assenza di questi impianti è la più feroce devastazione dell'ambiente che si possa fare, perché poi quella spazzatura inquinerà per i prossimi decenni e forse secoli, perché seppellita in maniera assolutamente inguardabile e impraticabile, e oltre a essere uno sceno oltraggio all'ambiente è anche un feroce oltraggio alle nostre tasche, perché buona parte di quella spazzatura viene messa sui treni, portate in Austria, in Germania, dove fanno i soldi, si fanno pagare per poter avere l'energia prodotta con i nostri, e fanno bene, perché siamo cretini e incapaci, e quindi guadagnano sulla cretinaggine e l'incapacità degli italiani. Si può porre rimedio, si possono costruire gli impianti, si può cominciare a smettere a dire no a tutto, però per fare questo bisogna avere le idee molto chiare e nette.
Il tutto, come dicevi, a pagamento, insomma, questo non è scontato. Finisce qui la rassegna stampa di oggi. Davide, ti ritroviamo però domattina puntuale alle 7:10. Intanto buon lavoro.
A domani, intanto buona radiovisione a tutti.
Non è una novità, ma è un gradito ritorno. Che la forza sia con voi e con tutti noi, ma soprattutto con lui, Francesco Del Sio.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno Barbara, ciao.
Buon settembre.
Grazie anche a voi e a Luigi che vedo qui di fronte. Avrei preferito Barbara naturalmente, ma non si può avere
solo,
tutto.
Caro.
Ti aggiunge ad una lunga lista di uomini già. Che vorrebbero avere neanche un saluto da parte sua, non sono degni. Allora Francesco, riprendiamo.
Ma passiamo alla nostra scossa, perché oggi c'è un bellissimo argomento.
Esatto, allora per riprendere la stagione della scossa abbiamo scelto questo tema, hai scelto questo tema. Allora noi siamo sempre più attenti a ciò che compriamo, a ciò che consumiamo, agli ingredienti, a ciò che contengono i prodotti che poi ci portiamo a casa. Ci sono delle applicazioni che ci danno una mano in questo senso.
Allora, oggi noi vorremmo parlare della rivoluzione dei consumatori, o se volete della rivoluzione della spesa al supermercato. Perché? Perché in realtà è disponibile dalla fine dello scorso anno anche in Italia un'app, si chiama Yuka, Yuka, è gratuita, chiunque può scaricarla da Android e iOS. Questa app consente di capire, scansionando un prodotto che troviamo al supermercato, ma anche un cosmetico, quali sono le caratteristiche di questo prodotto, in qualche istante ci dice se questo prodotto fa bene o fa male alla nostra salute. Io l'ho provata personalmente, quindi sono solito parlare di cose che conosco, la sto utilizzando per fare la spesa, è una vera e propria rivoluzione, perché ti cambia il modo di comprare al supermercato, ma soprattutto di vivere quello che mangi.
Ecco, alcuni direbbero, magari sai quelli che utilizzano meno certi tipi di applicativi, insomma altro direbbero, ma io comunque ho sempre vissuto abbastanza bene anche senza sapere cosa c'era dentro quello che mangiavo, quali erano gli ingredienti che andavano a costituire uno shampoo piuttosto che un detersivo, un prodotto che utilizzavo. Ecco, invece adesso forse tanti di noi sentono il bisogno invece di essere più consapevoli. Questo significa necessariamente essere consumatori più attenti, oppure è solamente una moda secondo te?
No, non è soltanto una moda, credo che anche il Covid abbia contribuito a cambiarci in meglio da questo punto di vista, ovvero siamo molto più attenti a come viviamo da tutti i punti di vista. La forza di questa app è che in qualche istante, con un semaforo che ti dà segnale verde, giallo o rosso, ti dice se quell'alimento fa bene o fa male alla salute, e poi ti dà un punteggio per quello stesso alimento, ti dà delle alternative se quell'alimento non funziona. Attenzione, questa è un'app indipendente, quindi è un'app che, almeno secondo le dichiarazioni dei loro fondatori, sono francesi, l'hanno creata nel 2017, è un'app che non ha accordi con aziende, brand o con la grande distribuzione, quindi si basa su un enorme database di prodotti, milioni di prodotti che sono stati analizzati, e dà delle indicazioni sostanzialmente oggettive sulla base delle caratteristiche nutrizionali. Attenzione, quest'app contribuisce a rendere il consumatore non solo più consapevole, ma anche più sovrano, tra virgolette. A me è capitato spesso di trovare dei prodotti meno costosi al supermercato, ma che, ci dice l'app, in realtà fanno meglio alla salute rispetto a prodotti invece molto più costosi. ti cambia il mondo di vivere l'esperienza al supermercato.
Capite che esperienza deve essere al supermercato con del zio che sta lì, non solo confronta i prezzi e i volantini con tutte le offerte, ma ha pure l'app. Al di là delle battute, visto che tu l'hai usata e io invece è la prima volta che la sento nominare, può essere utile anche per chi ha delle intolleranze alimentari, delle allergie? Cioè questa app ti dà anche delle indicazioni da quel punto di vista lì, attento che c'è il glutine, quindi tu non lo, se sei celiaco non lo puoi assolutamente comprare.
Ti dà anche quel tipo di indicazioni, te ne dà molte, ovviamente sei al supermercato, non hai tempo di leggerti tutto, ma come dire, in qualche istante hai tutte le indicazioni fondamentali di questo tipo, quindi è veramente una grande cosa. C'è un grande ma però, possiamo dirlo? Perché raccontiamo sempre la verità ai nostri ascoltatori. Questa app oggi viene utilizzata da 20 milioni di cittadini, soprattutto in Europa, 1,2 milioni in Italia, in rapidissima crescita, ma è stata oggetto di polemiche politiche e istituzionali. Ricordo che l'ex ministro dell'agricoltura, la Teresa Bellamonova, l'ha definita in realtà un'app non corretta, unfair, perché secondo i produttori italiani di una serie di prodotti tipici, pensiamo ai salami, ai formaggi, al parmigiano, questa app penalizzerebbe, per come è fatta, i prodotti italiani, che sono prodotti che hanno, in quei casi che ho citato, per esempio, un alto tasso di calorie.
È per quello che dice che non bisogna perché sono delle botte di colesterolo, scusa.
Però fanno bene all'anima, ma questo sì, l'app non lo sa. Certo.
Però era giusto dirlo, perché noi siamo vicini ai nostri produttori e quindi, come dire, rappresentiamo tutti gli elementi della verità.
Beh, ragazzi, non c'è dubbio che se gli passi un cacciatorino e le gallette di riso, ti dice compra le gallette di riso e non il salamino. Questo lo direbbe anche la mia dietista se ne avessi una. Ecco, quindi
che però non sta alle tue spalle quando sei al supermercato.
Sì, attenzione. È vero.
Allora, prima di intanto in parecchi ci stanno segnalando al 378-378-1025 di ripetere il nome dell'app, quindi Francesco
YUKA Yuka. È gratuita e vale per tutti gli smartphone Android e iOS.
E poi insomma, ecco, quindi in un certo senso essere in qualche modo più attenti a ciò che mangiamo, a ciò che consumiamo e a come spendiamo poi i nostri soldi, perché di questo si tratta. Finisce qui la scossa di oggi. Francesco, ci ritroviamo venerdì prossimo. Intanto buona giornata e buona settimana.
Grazie e buona scossa a tutti. Ciao.
Grazie. Il buongiorno a Roberto Arditti, collegato con noi. Buongiorno e bentrovato, come tutti i venerdì.
Buongiorno Barbara, buongiorno Luigi, eccoci qua.
Eccoci qua. Io non l'avrei mai detto che dentro questo completo, a maggior ragione adesso lo sto vedendo, questo completo un po' rigidino con la cravatta di Roberto Arditti battesse un cuore da tifoso e da sportivo, perché oggi ci porta in curva, signori. Sarà la spinta degli europei, delle Olimpiadi, delle Paralimpiadi, non lo so. Oggi parliamo di pallone, in realtà dei grandi, grandissimi soldi che il calcio italiano sta perdendo.
Eh sì Barbara, ed è una riflessione che vale la pena fare, perché questo è l'anno del più grande successo, almeno per i tempi recenti, calcisticamente parlando, per l'Italia. Abbiamo vinto gli europei, poi ci sono stati anche grandi successi alle Olimpiadi, però insomma l'anno degli europei è un anno calcisticamente molto importante per l'Italia, però i numeri del calcio italiano sono invece piuttosto preoccupanti. E d'altronde guardiamo un momento a che cosa è successo in questa estate ad alcune delle squadre, mi verrebbe da dire a tutte, ma prendiamo le più, diciamo, le più note, quelle con più tifosi, penso alla Juventus, all'Inter e al Milan. Non è mica un caso se la Juve lascia andare via un giocatore come Cristiano Ronaldo e addirittura le due milanesi perdono i due giocatori simbolo in qualche modo degli ultimi campionati, Lukaku per l'Inter e Donnarumma per il Milan. Perché tutto questo accade? Tutto questo accade perché, come anche un report uscito in questi giorni della Federcalcio dimostra, il calcio italiano è in profondo rosso. Cioè la verità è che le società italiane di calcio, in particolare quelle più grandi, ogni anno conoscono disavanzi che si calcolano in decine e decine di milioni di euro in ogni anno. Naturalmente disavanzi che accumulandosi generano un debito imponente. Ecco, questa situazione del calcio italiano va in qualche modo sanata e tutti i dirigenti del calcio ne sono perfettamente consapevoli, ma si fatica a trovare una soluzione. Vorrei anche dire che il fenomeno accade anche un po' in giro per l'Europa ed è anche un po' figlio del periodo Covid da cui veniamo, un periodo nel quale per esempio gli incassi dei biglietti allo stadio sono notevolmente calati. ma la situazione finanziaria del calcio italiano è molto preoccupante e tra l'altro comincia a ripercuotersi anche in qualche modo sul movimento di base, tant'è vero che la federazione segnala addirittura un calo degli iscritti, cioè c'è un rallentamento anche di tutto il movimento calcistico. Probabilmente figlio questo rallentamento, oltre che del Covid, anche del fatto che le società fanno più fatica ad investire. Ci sono dei rimedi però, uno dei quali è per esempio osservare come in Italia si discute da molti anni, voglio pensare alla situazione di Roma, tanto per fare un esempio, degli stadi di proprietà delle squadre, e però si finisce solo per parlarne e non succede quasi mai niente. La Juventus ha fatto questo a Torino, a Roma se ne parla da 10 o 15 anni e non si è mosso un muscolo, anzi addirittura l'ipotesi più realistica è finita in un'inchiesta con arresti e il progetto è totalmente tramontato. E anche a Milano, diciamo così, gli stadi o lo stadio Eredi di San Siro sono oggetto di un dibattito che va avanti da anni, ma una decisione non c'è, anche se Milan e Inter, un po' a corrente alternata, hanno espresso la volontà di fare un nuovo stadio. Che cosa voglio dire? Voglio dire che gli stadi sono ad esempio un modo per patrimonializzare le società, per renderle più forti dal punto di vista della loro capacità di investire e di essere soggetti economici forti. Di tutto questo ci sarà bisogno di parlare in Italia, perché se guardiamo solo i risultati del campo rischiamo di scoprire mese dopo mese che il calcio italiano comincia ad essere, rispetto a quello inglese o anche francese e tedesco, un campionato ridimensionato, proprio perché le risorse a disposizione sono minori.
Questa è anche un po' la risposta, Roberto, ti chiedo 20 secondi, davvero un flash, a quelli che dicono, beh sì, insomma ci dispiace perché le società sono comunque aziende, ma alla fine il calcio è calcio, insomma non è così importante per quanto riguarda un paese.
Il calcio è uno sport, certo, ma è anche un gigantesco fenomeno sociale ed è anche una grande motore di lavoro per un sacco di persone, è un pezzo rilevante della nostra economia, dei diritti sportivi, della televisione, di tutto quello che ruota intorno al calcio e quindi va trattato come una industria, non come un giocattolo.
Puoi avere lo stadio di proprietà, proprio per questo ti permette di avere il ristorante, lo store con tutti i gadget, una serie di cose per cui gli introiti sarebbero maggiori. Una cultura del calcio, non soltanto un posto dove andare a vedere la partita. Roberto Arditi, grazie, ci risentiamo e ci rivediamo venerdì prossimo, buon lavoro.
Molto bene, buon fine settimana.
Grazie Roberto Arditi. Prima di andare sul finire della nostra seconda ora, il pensierino buono di Don Antonio Mazzi. Don, buongiorno.
Sono qua, è un pensierino che ho già ripetuto e mi piace. La vita è un quaderno sul quale dobbiamo fare ogni giorno i nostri compiti.
Ogni giorno, una missione un po' impegnativa, Don.
Ma comunque li dobbiamo fare ogni giorno. Volere o no, la vita ci fa fare i suoi compiti e dobbiamo farli. Speriamo che ci dia la sufficienza.
Speriamo, e ogni tanto ci fa anche le verifiche a sorpresa la vita e dobbiamo essere pronti anche lì.
Sì.
grazie a Don Mazzi, un abbraccio.
Ciao.
È anche tempo di ragionare di scuola.
Eh sì, perché bisogna preparare il corredino per rimandare sti benedetti figli a scuola, ci si augura in presenza per tutto l'anno. Ed è balletto di cifre, mi faccio aiutare dal Social Corner, da Massimo Lonigro. Quanto si dovrebbe spendere, in teoria, secondo vari calcoli, però poi ci facciamo aiutare da un esperto, per il corredo scuola, il caro libri sostanzialmente.
Esattamente, secondo alcuni siti l'abbinamento libri più appunto tutto il corredo, zaino, astuccio, penne, eccetera eccetera, si aggira intorno a 1200 euro.
Mi sembra troppo
oggettivamente. Secondo altri siti la spesa media solo per i libri si aggira intorno ai 286 euro. Secondo altri siamo intorno ai 500. Insomma, ci sono davvero delle cifre contrastanti.
Ci facciamo aiutare per capire, in ogni caso son batoste, ci facciamo aiutare da Sergio Govi, responsabile di Tutto Scuola. Buongiorno dottor Govi, buona giornata e benvenuto.
Buongiorno a tutti agli ascoltatori.
Eccoci,
parliamo
qui
di libri.
Allora, esatto, sì. A partire, al di là delle stime che poi sono diverse, in ogni caso il filo comune è che comunque si spenderà anche quest'anno parecchio.
Sì, certo. Noi abbiamo fatto una stima, ovviamente una stima redazionale, parliamo di quei 286 euro di cui diceva prima il commentatore per il primo anno della scuola media, secondaria e primo grado. Dopo il secondo e il terzo anno calano, ma siamo sempre mediamente sopra i 110-130 euro. Il problema maggiore poi lo troviamo nelle superiori, dove nel liceo classico il primo anno si parla di 320 e passa euro, e nei professionali poco meno. Poi c'è il passaggio, voi sapete che fino al secondo anno siamo ancora nella fascia dell'obbligo, nel terzo anno cambiano repentinamente i costi e andiamo oltre i 370 o giù di lì per tutti, quindi è un costo non da poco. Questo per libri nuovi, per libri intonsi, per libri appena adottati. Poi c'è il problema dei libri usati e anche degli sconti negli ipermercati, nei supermercati, eccetera.
Ed è un'opzione da non sottovalutare, anche per un discorso legato un po' all'ecologia, ecco, e al non sprecare materie prime importantissime, questo va detto. Sì. Diceva, dottor Govi?
Che c'è una iniziativa, ahimè poco diffusa, ma che sta prendendo piede, il cosiddetto comodato d'uso. Bisogna insistere sulle scuole. Cos'è il comodato d'uso? I libri vengono dati incomodato ai ragazzi che alla fine dell'anno li possono acquistare per poco o restituire, e quindi è una proprietà della scuola con un prestito d'onore ai ragazzi. È un modo per tenere il libro curato ma senza spendere. Ahimè, è poco diffuso ma sta prendendo piede. Bisogna insistere sulle scuole perché abbiano il coraggio di fare questa scelta, che è certamente di notevole risparmio per tutti.
Ecco, dottor Govi, a proposito del coraggio di fare delle scelte, praticamente ogni anno, da qualche anno, alla ripartenza della scuola, quando si ragiona di queste cifre, si dice anche quando e se mai abbandoneremo la carta, per quanto riguarda almeno i testi scolastici. Che ci dice in merito?
Sì, in effetti è previsto anche il digitale. Io credo che la pandemia, il lockdown e soprattutto la DAD abbia dato un impulso a questo cambiamento, perché il digitale è diventato d'uso necessario, i collegamenti hanno saltato il cartaceo, quindi occorre il coraggio di vincere soprattutto le resistenze degli editori. Gli editori temono comprensibilmente l'uso, la diffusione del digitale, perché rischia di essere diffuso gratuitamente su chi non ne ha titolo e riduce i costi, cioè i vantaggi per loro. Quindi è una lotta soprattutto con la casa editrice, comprensibile per certi aspetti, però va certamente incentivata, casomai con un aiuto, perché è giusto che le case editrici che si impegnano con gli autori e tutto il resto non vengano penalizzate, però la scuola ha bisogno di fare un passo verso un digitale, anche perché, torno a dire, tutta l'esperienza della DAD
Dovrebbe spiegare, anche perché dottor Govi ha fatto bene a parlare di questa DAD. Quando l'anno scorso venne decretato lockdown e i ragazzi rimasero a casa da scuola, i libri che erano a scuola rimasero a scuola, quindi in qualche modo questi ragazzi hanno dovuto imparare, e gli insegnanti hanno dovuto imparare ad utilizzare una nuova modalità per insegnare e per apprendere. Sergio Govi, responsabile di Tutto Scuola, grazie e buona giornata.
Anche a voi, buona giornata e buon anno scolastico.
È leggermente diminuita l'attenzione dei media sulla vicenda afghana, ma noi non vogliamo dimenticarci di quello che sta accadendo, soprattutto delle tante persone, ancora troppo poche, che sono riuscite a scappare dal paese, sono magari riuscite ad arrivare in Italia. Ci sono tante associazioni e alcune le stiamo proprio cercando e ve le raccontiamo in queste settimane, tante associazioni italiane che aiutano soprattutto le donne a scappare dal paese. Io do il buongiorno alla dottoressa Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation, che è questa onlus operativa dal 2008 con centinaia di progetti di sviluppo sociale in tutto il mondo. Arianna, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie. Io so che voi avete aiutato alcune donne afghane a fuggire, ad arrivare in Italia. Non sono donne qualunque, erano le Pink Driver. Chi sono? Chi erano queste Pink Driver?
Allora, io sono, rappresento appunto OTB Foundation, la fondazione legata a Renzo Rosso, e in Afghanistan ci stiamo ormai da diversi anni attraverso 9 Onlus, che è un'organizzazione che opera lì veramente ormai da 20 anni. E dobbiamo ricordare che in Afghanistan alle donne è impedito di salire in auto, in moto, in bicicletta, negli autobus con degli uomini a bordo. Quindi questi erano minivan guidati dalle donne per le donne. E proprio per questo motivo nella capitale afghana, Kabul, è nato il primo servizio, primo e unico servizio di trasporto che permetteva finalmente una mobilità solo per le donne, quindi il Pink Shuttle, un servizio di trasporto che era tutto al femminile, donne alla guida appunto di navette che trasportavano le donne al lavoro, all'ospedale, all'università, un sistema di accompagnamento quotidiano, insomma. Le autiste delle navette,
sì,
venivano selezionate, formate, dovevano essere autorizzate dalle loro famiglie, pensate voi, e dal consiglio degli anziani per far parte di questo progetto. Un tutor le supportava nella fase di inserimento e nel conseguimento di un diploma di guida. Anche le passeggere venivano selezionate tramite degli accordi con gli enti con cui lavoravano o studiavano. Insomma, diciamo che è una realtà totalmente diversa dalla nostra. Ed è qui l'obiettivo, è stato quello di creare questa realtà, realtà che all'inizio è stata sovvenzionata appunto da noi, da OTB Foundation insieme alla Fondazione 9 Onlus, e che era diventata finalmente pre-pandemia anche un servizio commerciale, nel senso che c'erano addirittura aziende che erano disposte a pagare il servizio stesso per portare le proprie dipendenti al lavoro.
Ecco, e quindi lì, donne che andavano al lavoro, ma anche soltanto in ospedale, cioè se una donna afghana aveva un'urgenza e non poteva salire, sì, in auto con un uomo, doveva per forza ricorrere a questo tipo di servizio, ed è assurdo pensarci. Queste Pink Driver sono arrivate in Italia, ma in Afghanistan sono rimasti queste navette, queste auto?
Sì, sono rimaste lì. Guardi, abbiamo saputo con notizia di ieri che purtroppo l'headquarter è stato preso dai talebani, di fronte dove ci sono le navette hanno messo delle guardie per cui non possono più muoversi. Bisogna anche ricordare comunque che durante il Covid queste navette sono state utilizzate per portare beni alimentari, per portare servizi di primo soccorso. Abbiamo formato le nostre driver affinché potessero fare appunto gli interventi di primo soccorso come infermiere, e tutto questo stava dando anche un grande contributo in questo momento, durante la pandemia e anche in questo momento. Ahimè, adesso con questo blocco che abbiamo avuto da 2 giorni sono ferme.
Certo, quindi sono ferme, e alcune credo siano anche rientrate in Italia. Tra l'altro la vostra OTB Foundation si occupa anche di una serie di operazioni di accoglienza per i profughi, vero?
Esatto, no, guardi, grazie a Dio le abbiamo recuperate tutte, anche perché tutte le organizzazioni internazionali che operavano nell'ambito dell'emancipazione femminile erano state messe nella blacklist, per cui ci siamo mossi tempestivamente bruciando tutti i documenti che erano lì in sede, perché andavano praticamente a casa dei nominativi che avevano in mano e non trovavano le ragazze, ammazzavano l'intera famiglia. Da lì è nato il progetto di portare a casa sia loro che le intere famiglie. Sono cose da ricordare e da dire. Per cui abbiamo portato a casa centinaia di persone, parliamo di 400 persone, quindi non solo quelle legate alla nostra organizzazione. La cosa bella è che più realtà si sono messe insieme per collaborare, portare a casa più persone possibile, tutte quelle che rientrano in questa lista, quindi tutte donne emancipate e le intere loro famiglie. Parliamo di nuclei familiari da 5 a 11 persone. E qui sì, come stavi giustamente dicendo tu, stiamo lavorando per assieme alla prefettura sia di Vicenza che di Venezia per accogliere delle famiglie. 3 ne sono già arrivate l'altro ieri, e le abbiamo trovati degli appartamenti nelle nostre zone, e molte altre arriveranno ancora, perché il progetto nostro appunto continua anche in Italia perché non solo vogliamo dare un sussidio, ma la nostra idea è proprio quella di un inserimento vero e proprio, dar loro,
ecco,
una
proprio
casa,
su questo abbiamo soltanto 30 secondi, Arianna, andiamo subito su questo, perché voi li state portando qui, date loro una casa e va bene, però c'è un inserimento culturale e lavorativo da fare a questo punto.
Assolutamente sì, stiamo collaborando anche con l'Università di Padova per poter avere un interprete, perché appunto parlano un dialetto persiano, loro non tutte parlano inglese, anche se il livello culturale è medio-alto, possiamo dire, per cui è gente che comunque ha lavorato in paesi di guerra, e quindi è gente molto motivata e saranno sicuramente bravi lavoratori, per cui confidiamo di poterli inserire nel mondo del lavoro prima possibile.
Non
li lasceremo,
insomma,
da soli.
È chiaro, esatto, sì. Questo. Insomma, nonostante la situazione sia quella che sia, non solo portarle qui, quindi metterle in salvo, ma garantire loro una vita normale, per quanto la situazione, insomma, possa non prevederlo. Grazie mille, davvero un grande in bocca al lupo ad Arianna Alessi, a tutta la OTB Foundation che ha portato avanti, insomma, progetti mai come oggi così importanti. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie mille, buona giornata.
Spazio all'attualità, ripartiamo proprio dalla conferenza stampa del Presidente del Consiglio di ieri, la commentiamo insieme al direttore del Messaggero Massimo Martinelli. Direttore, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, come dicevamo poco fa in rassegna stampa, non so se forse in tanti si aspettassero questa risposta da parte del Premier, ma insomma alla fine è chiaro che non c'è ancora nulla di definitivo, ma si va verso l'obbligo vaccinale. È una novità? Qualcuno se lo sarebbe aspettato dal Premier Draghi, oppure è una sorpresa?
Ma sicuramente è una piacevole sorpresa la determinazione con la quale il Premier ha risposto alle domande del giornalista che poneva le domande. È stata una determinazione che ha sgombrato il campo da qualsiasi tipo di ipocrisia, da qualsiasi tipo di equivocità, e credo che fosse una determinazione necessaria. Draghi ha ribadito la necessità del Green Pass, ha anticipato che sarà esteso ad alcune categorie nella pubblica amministrazione, ma anche nelle aziende private che hanno a che fare con un pubblico che deve avere il Green Pass, e ha detto che se dovesse essere necessario anche l'obbligo di vaccino non è escluso. Quindi una chiarezza assoluta, ha tracciato una rotta intellegibile. Credo che questo faccia bene anche al dibattito politico, perché le altre forze quantomeno sanno con che cosa devono confrontarsi.
Anche perché l'obiettivo, ci sembra di capire, direttore, è quello di dare sicurezza a tutti, cioè dobbiamo avere il Green Pass per entrare da qualche parte, che sia al ristorante, in un ufficio banalmente comunale, dobbiamo avere la certezza che anche dall'altra parte però chi ci sta servendo, chi ci sta aiutando abbia in qualche modo una certificazione.
Sì, ieri a fianco al Premier Draghi c'era anche il Ministro della Pubblica Istruzione Bianchi, che ha utilizzato una metafora che secondo me calza anche per altri settori. Ha detto che nelle classi in cui tutti sono vaccinati si potrà levare la mascherina e si potrà tornare a sorridere. Ecco, quindi questa ed è un po', come dire, l'immagine del ritorno alla normalità. Draghi sta traghettando l'Italia da una posizione che era pericolosamente vicina a un precipizio, e la sta portando in una zona di sicurezza. La zona di sicurezza presuppone una vaccinazione estesa nella popolazione, presuppone l'adozione di alcune precauzioni, e in quella zona di sicurezza può ripartire l'economia, non vedremo più i ristoratori imbufaliti perché non hanno clienti, non vedremo più le saracinesche delle piccole...
È saltato il collegamento con
lo recuperiamo, sì. Lo recuperiamo tra pochissimo. Intanto sì, il direttore del Messaggero stava parlando appunto di economia e di crescita. Ne parlavamo con Davide Giacalone, perché il Premier ha dedicato una parte anche a questo, sia al fatto che, ma l'ha detto in diverse conferenze stampa negli ultimi mesi, comunque il Paese in questo momento è in una fase di crescita. La vera sfida, lo dicevamo poco fa, è mantenerla stabile per i prossimi anni. L'abbiamo recuperato, eccoci direttore.
Eccomi, no sì, non so fino a che punto ero arrivato, comunque stavo dicendo che si tratta di tornare alla normalità, il Green Pass è uno dei passaggi fondamentali per riacquistare questo status quo ante, direi, lo stato in cui eravamo prima.
Chiaro. E poi, direttore, per venire al punto politico, una delle domande che è arrivata al Premier è stata anche quella sull'unità della maggioranza. Anche questa volta il Premier, con la chiarezza di cui parlava poco fa, ha detto che il governo va avanti e che i chiarimenti vanno effettuati non in sede di Consiglio dei Ministri, ma all'interno dei partiti. Stiamo parlando solamente della Lega o parlava anche di altri esponenti?
Ma credo la domanda è scaturita sicuramente dalla mossa della Lega nelle ultime 72 ore di appoggiare una linea contraria all'estensione del Green Pass. Probabilmente è un problema che riguarda anche altri partiti, sicuramente meno il PD, e in ogni caso Draghi bene ha fatto a invitare il governo, la forza della maggioranza, scusate, a una maggiore serietà. È importante che queste dichiarazioni, queste prese di posizione, anche queste intenzioni vengano esplicitate all'interno delle Camere, all'interno del governo, non vengano utilizzate per scopi elettorali. In molte città si vota tra ormai meno di un mese esatto, perché oggi è 3, si vota il prossimo 3 ottobre, quindi utilizzare anche questa emergenza, certo, utilizzare questa polemica per raccogliere consensi dell'ultima ora mi sembra fuori luogo.
Beh, è sempre stato un mal costume italiano quello di strumentalizzare alcune situazioni per fare campagna elettorale, ma forse neanche troppo solo italiano. Green Pass per lavorare, sia l'obbligo del vaccino, questa è l'apertura del Messaggero. Ne abbiamo parlato con il direttore Massimo Martinelli, buona giornata.
Grazie a voi.
Grazie alla nostra matrona Barbara Sala da Milano. Appuntamento domani mattina puntuali alle 6. Buona giornata a tutti con la programmazione di RTL 102.5.
Ciao!